Radio Nuova Trieste presenta
Don Primo Mazzolari, il servo di Dio coraggioso. Preziosi contributi storici raccolti dalla Fondazione Don Primo Mazzolari.
Alle radici. Pensieri e riflessioni di Don Primo Mazzolari. La solitudine. Fatica nella solitudine. La fatica nella solitudine è un po' il sole dell'uomo. Lo esperimento ogni giorno su me e sugli altri. Certo che consuma proprio come il sole che consuma ciò che non può durare. Se poi non risponde al genio dell'individuo, se contraddice abitudini, aspirazioni, desideri, il lavoro diviene strumento mirabile di perfezione. Io credo che il problema della santità, per anime arrivate all'esasperazione della propria individualità, sta nel lasciarsi vivere. Lasciarsi vivere, come si dicesse lasciar piovere quando piove. Occorre inserirsi amorevolmente in questa volontà, vederci Iddio e niente altro. Allora si trova perfino diletto a lasciarsi vivere. L'abbandono è oscurità. E verso l'ora nona Gesù a gran voce esclamò: Eloi, Eloi, lamna sabactani, e cioè: Dio mio, perché mi hai abbandonato? L'abbandono è oscurità. Gli occhi di Gesù non vedono più la luce, non vedono più la mamma che sta ai piedi della croce, non vedono più le donne fedeli e il discepolo prediletto, neppure i soldati della scorta, il centurione a cavallo, i servi dei sacerdoti. Non è facile neppure per il figlio dell'uomo resistere all'assenza totale dell'uomo nell'ora dell'agonia suprema. Nonostante tutto, l'uomo deludente o ostile, indifferente o chiuso, fa compagnia. La tenebra ha fatto il deserto. Non c'è più l'uomo. Non c'è ancora Dio. È il momento del distacco e pare che tutti l'abbiano abbandonato. Dove l'uomo scompare o la sua tristezza sopravvanza, incomincia la notte dell'uomo. E Dio pare che s'allontani, perché non ha più profeti né testimoni, non ha più né volto né voce. Cristo venne per tutti, ma nessuno arrischiò una parola in sua difesa. La storia di Cristo, la passione di Cristo, la nostra maniera di comportarci, in una settimana che rappresenta uno dei momenti più alti e più ignominiosi della storia della grandezza, ma è anche la storia dell'ignominia. Hanno lasciato fare, hanno lasciato condannare a morte il Cristo, hanno applaudito alla condanna, l'hanno visto salire sul Calvario, all'infuori di una povera donna e di un povero contadino che si ferma a portargli per qualche minuto la croce, nessuno ha detto una parola. Ed era venuto per loro, aveva parlato per loro. Li hanno redenti anche di fronte all'eternità, oltre che alla storia, perché le parole della grandezza non le troverete in certe dottrine. Le troverete in quel Vangelo di cui ancora ogni domenica qui sentite l'eco insuperabile. Ecco, vedete, questa è la storia. Credete voi che Cristo abbia sentito più amara la croce o questo abbandono? Che cosa importa morire? Il vedere che è giudicato come il nemico del popolo, come l'oppressore, come colui che non ha cuore, lui che aveva dato tutto, che avrebbe potuto dire: «Per quale opera buona voi mi volete condannare?» Questa, vedete, è l'agonia che continua nel cuore di Cristo, che è la Chiesa, e continua anche nel cuore del sacerdote, perché molti dei miei fratelli non sentiranno neppure l'alleluia pasquale. La notte del sabato santo non sentiranno più l'invito dell'amico Cristo, perché l'hanno messo tra i nemici della povera gente. Il sacerdote ha la sua solitudine particolare. Unica solitudine, quella del prete. Potrei anche chiamarla comune solitudine, poiché anche il prete è un uomo e la sua pena è una pena in condominio. Il prete è un uomo, guai se non lo fosse. Ma c'è qualche cosa in lui che non oso dire né un di più né un diverso, se resto nel linguaggio di tutti i giorni, ma che tuttavia ne segna inconfondibilmente anche la sua solitudine, che è il prezzo e la condizione della sua vocazione. Ognuno che sappia guardare come va guardato un uomo l'avverte e ne stupisce, anche se non riesce a capire. Il sacerdote raggiunge la perfetta misura dell'uomo per virtù dell'alto che gli fa ritrovare la sua umanità, l'umanità che gli conviene, nulla di diminuito e nulla d'aggiunto, ineffabilmente concordando dono con dono, il momento della natura e il momento della grazia. Quindi, più che la quantità, è l'unicità della sua solitudine che ci prende, la sua inguaribilità, per cui egli, chiamato ad essere l'uomo di tutti, finisce per essere l'uomo di nessuno. Infatti nessuno è pellegrino quanto lui. Egli è il viator, non soltanto per l'inquietudine dell'eterno, che possiede in comune con ogni uomo, ma per vocazione e offerta. Si deve tutto a tutti, e lui non si può mai abbandonare interamente a nessuna creatura, appoggiandosi a nessuna, mai. È un pane di comunione che tutti possono mangiare, ma di cui nessuno ha l'esclusiva. Ascoltami, o creatore, tua creatura io sono, e sono perduto. Tua creatura sono, e muoio. Tua creatura, e sono ridotto a nulla. Le tue mani mi hanno fatto, Signore, mi hanno plasmato quelle mani trapassate dai chiodi per me. Non disprezzare, Signore, l'opera delle tue mani. Ecco, tu hai scritto me con quelle tue mani. Leggi dunque la tua scrittura e salvami. Ecco, a te io sospiro, io, tua creatura. Tu sei il mio creatore, ricreami. Ecco, a te io sospiro, io, tua fattura, tu sei la mia vita. Vivificami. Perdona, oh Dio. Un niente, infatti, sono i miei giorni. Sono un malato. Domando un medico. Sono cieco. Mi affretto verso la luce. Sono morto e sospiro verso la vita. Tu sei medico, tu luce, tu vita. Gesù Nazareno, abbi pietà di me. Figlio di Davide, abbi pietà di me. O fonte di misericordia, ascolta chi, infermo, grida a te. Luce che passi, ascolta chi è cieco. Tendigli la mano, affinché venga a te e nella tua luce veda la luce. O vita vivente, richiama alla vita colui che è morto. La fede. Conquistare la fede ogni giorno. Il momento di fede in voi è sempre chiaro, preciso, completo. Io, se volete sentire una confessione, io non l'ho mai così chiaro come qualcuno dice d'averlo. Non l'ho mai così preciso come qualcuno propone. Soprattutto non l'ho mai molto fermo, perché ogni giorno io debbo conquistare la mia fede come debbo conquistare la mia piccola fedeltà morale. Tant'è vero che il Vangelo ha suggerito a un'anima incerta questa preghiera: Signore, io credo, ma tu aiuta la mia incredulità. Noi siamo sempre un pochino degli increduli, e così vedete nel campo morale. Siamo della gente che si sforza di essere buona. Noi non siamo buoni, ci sforziamo di esserlo. Anche con l'aiuto della grazia siamo sempre troppo piccoli. La fede, che è una risposta di grazia, stabilisce un rapporto personale col Signore. Una conoscenza che non avviasse tale rapporto non sarebbe una vera conoscenza religiosa, dove il conoscere si eleva e si fa amore. Senza l'aiuto della grazia non si vede, ma è pur sempre necessario un continuo e volonteroso sforzo da parte nostra per uscire da noi stessi. Al pari di Zaccheo, siamo sempre troppo piccoli, anche quando ci crediamo qualcuno, e come lui, troppo impediti da una folla, che è poi il nostro mondo, da cui prendiamo giudizi e opinioni. Non sono molti coloro che sono staccati dalla propria sufficienza e dalla comune maniera di pensare del proprio ambiente, così da poterli annoverare tra gli uomini liberi e quindi pronti a qualsiasi richiamo della verità. Chi crede sa che il deserto può fiorire in una notte. Chi crede non ha fretta. Chi crede non mendica le briciole degli uomini per la cattedrale dell'Eterno. Chi crede non si meraviglia né protesta se lo incoglie la persecuzione dei lontani e dei vicini. Chi crede sa che il regno dei cieli patisce violenza e che solo i violenti lo rapiscono. Chi crede sa che il deserto può fiorire in una notte e che il giardino può essere all'istante deserto. Chi crede sa che i giorni del bene sono come i giorni del seminatore, ibant et flebant. Chi crede sa soprattutto che la potenza si esalta nella debolezza. Quale potenza manifesta Gesù in croce? Si inizia a credere a 40 anni. Quando non c'è più ragione di credere, allora incomincia la fede. Quando non c'è più ragione di sperare, incomincia la speranza. Due virtù che appaiono tali solo sui 40 anni, quando credere e sperare non son più un fatto istintivo della nostra esuberanza di vita. Si incomincia a credere quando non c'è più nessun trasporto di fede, quando il credere è davvero l'unica cosa buona che ci è rimasta. A 40 anni, se ne ascoltate le confessioni, nessuno crede e tutti credono. Nessuno prega e solo a 40 anni si incomincia a pregare, perché solo a 40 anni ci si accorge di essere poveri in maniera irrimediabile. Qualcuno prova a sottrarvisi come può, si imborghesisce più che può, fa soldi se può, ruba se può, dà un colore di benestante alla persona, al vestito, ai gusti, alla casa. Ma chi mi sa dire che cosa costa questo vano trucco? La fede non deve essere presentata come un dovere. Non si deve parlare continuamente del dovere di credere, perché la fede è qualcosa di più alto e di più persuasivo del dovere. È il nostro compimento umano. Quindi, nell'ordine dei beni che si desiderano, sul piano della felicità. Se dico a uno: hai il dovere di essere felice, egli può ridermi in faccia. Ma se gli auguro di essere felice, si commuove. Così della fede. Se esprimo l'augurio, mi sentirò rispondere sospirando: potessi credere. Se ricorro all'ingiunzione, mi si dirà: non sono tanto imbecille per credere. Chi è l'uomo di fede? Uomo di fede, uomo divino. Realtà o fantasia? Li riconoscerete dai loro frutti. Uomo divino è colui che dall'intimo commercio col mondo superiore della verità sussistente trae la norma costante della vita, la regola assoluta dei giudizi sulle azioni e sugli avvenimenti umani. Uomo divino è colui che dall'intimo commercio col mondo superiore della felicità completa trae la pazienza nelle prove, il coraggio nelle avversità, la speranza nella morte. Uomo divino è colui che dall'intimo commercio col mondo superiore della bontà infinita trae un senso ineffabile di paternità divina e di fratellanza universale. Istintivamente noi andiamo da lui in cerca di luce, di conforto e di pace. Signore, Dio nostro, crediamo in Te, Padre e Figlio e Spirito Santo. Perché la verità non avrebbe detto: andate, battezzate tutte le genti nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, se Tu non fossi Trinità? E non avresti comandato che fossimo battezzati nel nome di chi non fosse Signore Dio? Né una voce divina avrebbe detto: ascolta Israele, il Signore tuo Dio è l'unico Dio, se tu non fossi Trinità, in modo da essere il solo Signore, il solo Dio. E se tu fossi Dio Padre, e nello stesso tempo il Figlio tuo Verbo, Gesù Cristo, e se fossi il vostro dono, lo Spirito Santo, non leggeremmo nelle sacre scritture: Dio ha mandato il Figlio suo, né tu, o unigenito, diresti allo Spirito Santo: colui che il Padre vi manderà nel mio nome, e ancora: colui che vi manderò da presso il Padre. Indirizzando i miei sforzi verso questa regola di fede, per quanto ho potuto, per quanto tu mi hai dato potere, ti ho cercato. Ho desiderato di vedere con l'intelligenza ciò che ho creduto. Ho molto discusso, ho molto faticato. Signore, mio Dio, mia unica speranza, ascoltami benignamente e non permettere che desista dal cercarti per stanchezza, ma sempre con ardore cerchi il tuo volto.
Don Primo Mazzolari, il servo di Dio coraggioso. preziosi contributi storici raccolti dalla Fondazione Don Primo Mazzolari.